In linea con il presidente. Ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30, appuntamento in diretta con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103, chi comunica vince.
Torniamo in diretta, cari amici, ancora buona giornata e come ogni lunedì eccoci con il nostro presidente, in linea con il presidente, il governatore del Veneto, Luca Zaia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, torniamo su quelli che sono i dibattiti del momento e partiamo con quella che è un po', come dire, la discussione del momento, ovvero il burkini, questa veste, diciamo, che contrappone ormai la discussione tra chi la interpreta come un ennesimo condizionamento alla libertà delle donne e chi invece, a partire dalla sua inventrice, lo trova come uno strumento di integrazione in questo senso. Allora, sentiamo il presidente Zaia che cosa ne pensa.
Ma guardi, potremmo fare una riflessione che va al di là delle normali considerazioni che giustamente tutti noi facciamo e ipotizziamo che il problema dell'islamizzazione non sia un problema, ipotizziamo che il conflitto religioso non ci sia, ipotizziamo anche per assurdo che non esista neanche il pericolo del terrorismo e quindi del fondamentalismo e di tutto quello che sono questi attentati. Resta comunque chiaro che la donna che porta il burkini è un avamposto di una cultura che non possiamo accettare. Perché non la possiamo accettare? Perché viene da paesi nei quali non è riconosciuta nelle costituzioni di quei paesi l'uguaglianza tra uomo e donna, sono paesi nei quali solo il 20% delle donne hanno l'accesso al studio, solo il 30% delle donne hanno l'accesso al mondo del lavoro e una donna se decide di lavorare, di studiare, di viaggiare, di subire un intervento chirurgico deve essere autorizzata dal padre o dal marito. E in questo contesto noi diciamo che il burkini è una sorta di condivisione culturale, una sorta di complicità, ma mi lasci passare questo termine, che noi non, almeno per quel che mi riguarda, non dobbiamo accollarci. Cioè accettare una donna in burkini nelle nostre spiagge vorrebbe dire essere complici di questo tema. E noi siamo per l'uguaglianza tra uomo e donna, siamo perché in questi paesi, ad esempio, non si lapidino le donne, e non si ammazzino e soprattutto voglio ricordare che in questi paesi la donna non ha una dimensione giuridica pari a quella dell'uomo. Per capirci, una testimonianza di una donna in molti di questi paesi vale meno di quella di un uomo.
Senta, Presidente, per approfondire un attimo, è un anno che siamo in onda con questa rubrica, le tematiche le stiamo affrontando da tempo. Eh sì, proprio il 23 agosto dello scorso anno, anche in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo elicottero, ma magari poi su questo torneremo. La mia riflessione era questa, le tematiche, l'immigrazione, il terrorismo, questi simboli adesso, cosa stanno cambiando nella nostra vita in questo momento preciso storico che lei sta anche affrontando come governatore?
Guardi, quando rileggeremo la storia di questo momento storico sicuramente sarà caratterizzato dal terrorismo, dal fondamentalismo, da tutto quello che comunque ha segnato, cioè Nizza, Parigi con Bataclan, le stragi di cristiani in giro per il mondo, insomma tutto quello che è accaduto, che adesso non sto qui a ricordare, ma che è noto a tutti noi, va nella direzione che purtroppo si sta scrivendo una delle peggiori pagine di storia. Noi non possiamo abbassare la guardia, non condivido le posizioni ad esempio di Monsignor Galatino che rappresenta quando parla i vescovi italiani per quanto riguarda appunto il suo ruolo, dire che sono segni religiosi come la croce, il kippah piuttosto che il burkini. Io non sono proprio di questa idea, cioè la religione è tutt'altro. Guardi, mi ha scritto proprio un paio di giorni fa un cittadino che leggendo le mie dichiarazioni sul burkini mi ha detto: ma guarda, varrebbe la pena ricordare la mia esperienza, lavoravo ad Abu Dhabi e avevo la catenina d'oro con la croce del mio battesimo, mi sono fatto 3 notti in commissariato, non aggiungo altro.
Beh, insomma, poi potremo concludere l'argomento ricordando soprattutto per chi anche della mia generazione le guerre e le battaglie, diciamo così, le ha fatte, c'è sempre la parola della libera scelta, no? Che dovrebbe essere poi all'origine di tutto.
Lei dice bene, una donna può andare anche con lo scafandro in spiaggia, ma ci deve andare per libera scelta, non perché qualcuno ha scritto da qualche parte che il corpo deve essere coperto. Cioè ricordiamo cos'è il burkini. Il burkini non è altro che una sorta di muta da sub e sopra quella muta da sub c'è addirittura un altro copricorpo, definiamolo così, uno stile prendi sole, ecco,
sì, sì.
Anche se in, pro, che copre anche le forme, perché la tuta comunque lascia intravedere, lui copre anche le forme. Se qualcuno mi dice che le donne se si divertono ad andare in acqua, c'è stata una signora che ha fatto una prova, andare in acqua vuol dire entrare, riempire tutti questi tessuti di acqua, essere impacciati nel movimento e uscire con un peso d'acqua da far paura. Passa questa libertà. E poi senta anche un altro concetto, non è che può passare il principio che tutte le donne che sono in spiaggia, che non hanno il burkini, che sono in bikini, in costume intero, in topless, come vogliono andarci, sono donne che non hanno capito niente. Io penso invece che le donne debbano essere libere. Quando avremo la tranquillità che la libertà e l'uguaglianza c'è, se poi vogliono andare un burkini ce l'hanno, certo. Ma è una scelta libera, certo, oggi certo. Non lo è chiaro che non lo è.
Benissimo, allora torniamo ai fatti di casa nostra. L'8 agosto la Cassazione ha ammesso il referendum costituzionale, ora ci saranno naturalmente i giorni dell'iter per indicare la data. Lei aveva scritto al Premier in questo senso per richiedere l'Election Day, glielo chiediamo ancora, è arrivata una risposta o comunque ci sono degli aggiornamenti?
No, guardi, la liquido con una battuta, non scrive, non telefona, non manda cartoline, sms, non sappiamo nulla. Siamo nella Repubblica delle banane, come dico sempre io, cioè due regioni chiedono educatamente, chiedere l'esito, risponde di cortesia, dico guarda, cioè, ci sarebbe l'opportunità di farli assieme a questi referendum, risparmiamo 14 milioni di euro in Veneto e 20 milioni in Lombardia, niente da fare. Abbiamo fatto anche una sorta di diffida, nel senso che abbiamo scritto certo. Formalmente per l'ennesima volta, nessuno risponde. Dal resto io capisco che cioè col referendum che vogliono fare, che dichiaratamente andrà verso il no, abbiano ben altri problemi in questo momento.
Ecco, comunque vada, ha detto Renzi, si voterà nel 2018. Si torna a leggere una certa predisposizione per il ruolo di Luca Zaia, e qui rilancio la domanda alla guida del centrodestra.
Ma no, guardi, cioè,
io mi risponde sempre pensare, nello no. Stesso modo, però poi rileggiamo sempre i rilanci.
Ma sì, guardi, i rilanci, cioè, ne potete leggere quanti volete, penso che se c'erano i confronti di Veneto, di seguire questo Veneto, mi sono preso un incarico, è altrettanto vero che ho depositato una ventina, più di 20 progetti di legge dal primo giorno, è passato un anno e con queste regole vedo che è difficoltoso riuscire a portarle in porto queste leggi, perché ci si mette molto, perché il lavoro in consiglio è un lavoro giustamente di approfondimento, però a volte anche si dilata un po' troppo. Prova ne sia l'ultima legge che abbiamo in corso, che è quella della sanità, che cioè, comunque cioè, ci porta una contabilità di quasi 3 mesi di consiglio regionale. Certo. Le dico questo perché i veneti hanno bisogno di un governatore che non pensi tutti i giorni a future incariche o altre cose. Io non ho mai governato con questo stile e non voglio iniziare a farlo, per cui non, perdita di tempo e basta.
Benissimo, allora un argomento che alleggerisce i contenuti. Da tempo tutti ci siamo accorti di uno spot televisivo che pubblicizza, tra l'altro di una, se non sbaglio di un'agenzia veronese, che pubblicizza uno yogurt di una latteria dell'Alto Adige con le immagini delle montagne famosissime di Cortina. A questo si aggiunge la localizzazione di Facebook, che ogni volta che ci si registra nella conca o si viene messi in Friuli o si viene messi in Alto Adige, Presidente, non si riesce ad agire un po' anche sul piano promozionale in questa direzione?
Ma,
cosa si può fare? Ecco, diciamo così.
Allora, innanzitutto ringraziamo quelli dello yogurt che fa pubblicità
alle montagne,
alle nostre montagne, che se non sbaglio è Pomagagnone.
È il Cristallo, esatto. Sì, ma non è che lo scrivono però, per cui voglio dire, sembra che siano loro.
Sì, infatti la ripresa
manca il credit.
È ripresa a monte dal villaggio di Alverami, dicono,
sì, sì.
Come ripresa.
Sì, sì.
Ma li ringraziamo, la prossima volta nei vasetti di yogurt ci aspettiamo che ci sia scritto, ecco, a Cortina. Merano, si scrive Merano e si legge Cortina,
esatto.
Questo è il vero spot che devono fare.
Infatti.
Per dire che potrebbe anche essere una banalità uno dei tormentoni estivi, però altrettanto vero che già noi viviamo di un contesto nel quale i nostri operatori turistici e gli operatori in generale bellunesi vivono letteralmente schiacciati da due realtà che sono autonome, no? Friuli Venezia Giulia speciale, le due province autonome di Trento e di Bolzano. Vorremmo quanto, io non ce l'ho assolutamente con loro l'autonomia, invito tutti a non fare partire una guerra tra poveri,
no,
ma
certo.
Fare in modo che che Belluno e Veneto diventi come Bolzano, questa è la nostra sfida, però per tanto vero che un minimo di rispetto ci vuole, cioè se pubblichi la mia montagna devi dire che non è la tua.
Il credit, chiaro, no? Questo. Come si fa con le fotografie solitamente, insomma.
Esatto. Si potrebbe scrivere come alla fine dei film: si ringrazia per la gentile disponibilità la provincia di Belluno e la città di Cortina. Questo sarebbe bello, mettiamolo nei vasetti.
Ecco, infatti. Senta Presidente, velocissimamente un saluto agli atleti anche veneti che ritornano da Rio.
Beh, insomma, cioè, i veneti si sono dati molto da fare. Sì. Direi che è stato un bel risultato, non posso non ricordare Viviani, che io ricordo sempre come la caduta di Viviani, come cosa significhi, e si può cadere tante volte, ma l'importante è rialzarsi, no? Cioè se è rialzato porta a casa l'oro. Viviani rappresenta la tenacia, ma tutti i nostri ragazzi veneti, cioè la tenacia, la determinazione, la voglia di fare, insomma, una genetica fra virgolette sportiva che c'è in Veneto, perché è una regione che è una delle più sportive d'Italia. Peraltro, per quanto riguarda il ciclismo, penso che sia noto a tutti che siamo la regione più ciclistica d'Italia, e abbiamo addirittura d'arrivo questo velodromo che si realizzerà appunto con la Federazione Ciclistica, già finanziato, e tutti i progetti in paese della provincia di Treviso, e spero che Viviani abbia modo di far crescere ancora di più il suo vivaio, perché poi una medaglia d'oro come primo compito è quello di coltivare i vivai.
Infatti, i giovani. Beh, insomma, poi ieri c'è stata anche questa bella vittoria nel MotoGP del team di Lucio Cecchinello, un veneto che disse solo chi continua a credere nei sogni raggiunge gli obiettivi, quindi mettiamo anche
assolutamente
questo.
Sì, ma ringraziamo anche tutte le aziende, tra l'altro alcune anche bellunesi, che ci hanno rappresentato dietro le quinte alle Olimpiadi. Il 50% delle attrezzature sportive delle Olimpiadi sono venete, sono nordestine, come dice qualcuno, io direi venete. Pensiamo che Viviani corre con una bici Pinarello e mi si dice, dopo non so se sia vero, ma so che è vero, che l'azienda c'era anche, c'è un'azienda nostra, la Sportful, un'altra,
certo,
azienda
Belunese
presente. Direi che è l'apoteosi, no? Cioè, quindi noi non abbiamo mai vinto una sola medaglia d'oro, ma dietro ad ogni medaglia d'oro ci sono altre medaglie d'oro che io riconoscerei idealmente a tutte queste aziende che hanno fatto grande lo sport veneto, nazionale e internazionale.
Bene Presidente, un pensiero solo in chiusura: oggi è il 22 agosto, è una data molto, sì, molto triste che non possiamo dimenticare. Ricordiamo alle 15 a Rio Gere la consueta cerimonia di ricordo delle quattro vittime di Falco. Chiudiamo con un pensiero per questi quattro ragazzi, ma soprattutto per chi continua a dare la vita per il soccorso in montagna e non solo, naturalmente.
Ma guardi, io penso che oggi non si può non ricordare, ma direi che bisogna ricordarlo tutti i giorni, il sacrificio di questi ragazzi e di quello che è accaduto in quell'occasione, no? Dell'elicottero che si schianta, i morti durante un'operazione ovviamente non per una gita. Io ho partecipato purtroppo già a più di qualche funerale di ragazzi che sono morti durante operazioni di salvataggio. Il nostro esercito della salvezza sono i nostri angeli, il soccorso alpino, il mondo del, cioè, i sanitari che comunque partecipano a queste operazioni di salvataggio, gli elicotteristi, insomma tutto il personale. Il mio pensiero un po' che andare a loro, va a chi ha perso la vita giustamente come l'equipaggio di Falco, e anche tutti gli altri, perché oggi è giusto ricordare tutti. E poi un appello ai cittadini, cioè come dico sempre io, in montagna non si va con l'infradito, in montagna non si va con le Havaianas, in montagna non si va da improvvisati. La montagna è magnifica, è stupenda, ma può anche diventare crudele e pericolosa, per cui evitate di farlo, perché mettete a repentaglio la vostra incolumità, ma soprattutto, mi permetto di dirlo, a volte accade che chi perde la vita non sono quelli che magari hanno avuto qualche guaio, ma sono addirittura i soccorritori che cercano di salvare la vita dei turisti. Quindi attenzione alla montagna e basta superficialità nell'affrontare la montagna.
Benissimo, allora con questo noi ci salutiamo per oggi. Presidente, buona giornata, buon lavoro, appuntamento a lunedì.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
In linea con il presidente. Ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30. Appuntamento in diretta con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103. Chi comunica, vince.